c'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
Collegamento come tutte le settimane, me ne vado in Italia a farmi questa bella capatina. Non so oggi se vado a Firenze o da qualche altra parte. Adesso ce lo facciamo dire da Sara Rados, alla quale io do il benvenuto in trasmissione. Ciao Sara.
Ciao, sei a Firenze, sì, sei collegato con Firenze.
Bella Firenze. Allora, io mi ricordo di aver mangiato, credo, una volta dove c'è Ponte Vecchio, c'è una trattoria, si chiamava Cantinotto o Cantinaccia, insomma una cosa del genere, ma parliamo di tantissimi anni fa. Allora, Sara, cantautrice cresciuta a Firenze, ma il cognome non è, credo, non sia italiano, no?
No, il sangue è misto e ribolle nelle vene da parte di nonno paterno, cioè della Croazia, e invece poi sia mio papà che la mia mamma sono nati e cresciuti in provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, e poi sono approdati a Firenze. Quindi è stato un lungo giro.
Ma insomma, nel tuo sangue caliente, perché tra Napoli e Croazia, insomma, non è che c'è di stare molto calmi, insomma, sempre in ebollizione.
Sì, è un bel tripudio genetico, sì.
Un bel tripudio genetico. Allora, senti, la tua passione per la musica inizia quando?
Direi, insomma, che c'è sempre un po' stata, è sempre andata in parallelo con la passione per la scrittura, che è un altro mio grande pallino, e quindi ho sempre ascoltato tanta musica di tanti tipi diversi, perché sin da piccola anche mio babbo, insomma, è un appassionato, lui più sul versante della musica classica, operistica e popolare, folk, diciamo, e quindi insomma sin da quando sono bambina, poi ragazza, ho sempre spaziato un po' tra vari generi ascoltandoli, e poi mi sono messa anche un po' a strimpellare, a scrivere qualcosa io. Sì,
comunque musica a 360 gradi, però da adolescente tu esordisci come vocalist in un gruppo punk.
Sì. Ah, senti, io penso che il motivo principale fosse che nessuna delle componenti di questa band, che era tutta di ragazze, insomma, eravamo tutte amiche e avevamo voglia di suonare, di salire su un palco, ma non sapevamo suonare, ma avevamo tante cose da dire, e quindi il punk è stato più che altro un'esigenza pratica, perché con pochi accordi potevamo già cominciare a fare qualcosa. E poi pian piano, diciamo che è rimasta l'attitudine punk, anche se poi, diciamo, gli arrangiamenti e lo stile si sono evoluti.
E certo, poi naturalmente hai continuato, ma tu hai continuato a esplorare la tua potenzialità di voce. Insomma, io leggo, adesso mi fai capire che significa questa potenzialità della voce, grazie all'arte del litigio e del pianto. Che significa?
Diciamo che di solito si tende a dire: io sono una cantante, sono andata a scuola in questa accademia, ho fatto una masterclass con Tizio Caio Sempronio. Sono tutte cose bellissime, utilissime, lungi da me, insomma, fare una critica seria a questo, perché bisogna studiare, ognuno a suo modo, perché ognuno ha i suoi metodi. Però secondo me è altrettanto interessante esplorare la voce nel quotidiano, nei fatti, nelle cose che ci succedono. Quindi, ad esempio, quando urli perché stai litigando, quando gemi perché stai piangendo, sono tutte cose che, se ti concentri e fai attenzione, la tua voce fa cose molto particolari. Se poi riesci a connettere questi due aspetti, quindi l'aspetto più emotivo e quotidiano con l'aspetto dello studio della voce, secondo me possono uscire fuori cose interessanti.
Non c'è dubbio, escono talmente delle cose interessanti che tu nel 2008 vinci un premio di un grande cantautore che secondo me non ha avuto il successo e ancora oggi credo che sia un po' dimenticato, a parte il premio, sto parlando di Piero Ciampi, che è un premio importante, però credo che Ciampi, anche alla sua memoria, meriterebbe qualcosa in più. Per cui tu hai vinto questo premio, che è importante, e poi anche un altro, credo, su un premio su Rai 2, una cosa del genere, è vero?
Sì, quell'anno lì è stato un anno particolare, molto forsennato, perché avevo iniziato a scrivere pochi mesi prima e per eventi assolutamente fortuiti sono stata indirizzata da amici e conoscenti a spedire il materiale prima al premio Ciampi e poi a Scalo 76, o forse il contrario, non mi ricordo perché sono passati degli anni. Comunque in entrambi i casi poi sono riuscita, insomma, un po' a accaparrarmi questi riconoscimenti, e concordo con te che sicuramente la cosa importante quell'anno è stata certamente il premio Ciampi, che è un artista immenso e mai abbastanza ricordato, e sottolineo che ai tempi era ancora vivo Ernesto De Pascale a fare la direzione artistica di questo premio, che è una persona che poi ho avuto il piacere di conoscere, con cui ho potuto chiacchierare e confrontarmi anche, insomma, su alcuni aspetti molto, molto personali della mia musica, e che è una persona che ricordo sempre con grandissimo affetto, e che tra l'altro abitava nello stesso quartiere dove abito io, che sono Le Cure, a Firenze.
E vedi, questi incontri credo che ti abbiano dato, soprattutto questo incontro ti abbia lasciato un solco artistico, ecco, chiamiamolo così. Tra tutte le altre cose, tu nel 2010 e nel 2021 sei tra i finalisti di Musica Cultura, che è un'altra grande manifestazione in Italia, insomma, molto importante. Ecco, lì come ti sei classificata?
Allora, Musicultura, sono arrivata tra i 16 finalisti e non sono riuscita il tragitto è stato identico sia nel 2010 che poi nel 2021, perché mannaggia la miseria, non sono riuscita ad arrivare in finalissima. Però vabbè, già, insomma, essere arrivata in finale è stata una grande soddisfazione. In entrambi i casi, anche qui mi preme sottolineare l'aspetto rocambolesco, perché spesso ci si iscrive a questi concorsi avendo alle spalle un management, insomma, piuttosto muscolare, che ti sostiene anche nella pubblicità, nella progettazione eventuale di un futuro più strutturato qualora tu andassi avanti nella manifestazione. Invece in entrambi i casi io sono andata lì come una sciamannata, da sola, senza nessun progetto preciso, e però nonostante questo mi sono difesa fino alla penultima tappa.
Vabbè, qua ripetiamo quello che ho detto prima, il sangue napoletano e quello crovato viene fuori, sì. La combattente, insomma, Sara Rados, con non il coltello ma le note tra i denti, che si difende alla grande. Senti, tu porti in giro i tuoi spettacoli, naturalmente, ma li chiami porto in giro i miei quadri sonori che hanno il sapore onirico. Ecco, la tua musica, ecco, la dipingi come un quadro?
Sì, tendo a scrivere ispirandomi a delle immagini che mi vengono in mente. A volte quelle immagini scelgo o capisco che è bene tradurle magari in dei pensieri. Altre volte mi piace usare semplicemente l'immagine di per sé, perché credo che sia un modo più misterioso, ma nello stesso tempo più diretto, di parlare con più persone, nel senso che in un'immagine descritta a parole ogni ascoltatore può trovare la sua interpretazione e la sua nicchia emotiva, senza dover per forza mettersi lì a esplicitare nero su bianco che cosa vuoi dire.
Quando nasce la tua collaborazione con Progetti Futuri?
Diciamo il primo che è salito a bordo è stato Michele Staino, il contrabbassista, con cui tra l'altro facevo il liceo quando ero una giovane adolescente. Ci siamo rincontrati poi intorno al 2009 e c'è stato questo interesse reciproco, insomma, ad avviare una collaborazione che inizialmente è stata molto casalinga, quindi ci si trovava a casa sua, a casa mia, si lavorava i brani proprio dalla radice. E poi si sono aggiunti Gabriele Pozzolini alle percussioni e batteria qualche anno dopo e Sergio Zanforlin con il violino, che ha dato un apporto importante all'arrangiamento e all'arricchimento dei brani, in senso melodico, armonico. Quindi pian piano il gruppo si è sedimentato e abbiamo cominciato a girare un po' in trio, un po' in quartetto, anche a seconda della disponibilità dei palchi per Firenze e limitrofi, diciamo.
Naturalmente facevate la vostra musica, però facevate anche delle cover. Ecco, queste cover che leggo stravolte ad hoc. Anche sì. Questo, che significa stravolte ad hoc?
Io sono un po' bastian contrario per natura, in questo ci sono amici che mi vogliono bene per questo e altri che invece mi prenderebbero a testate, probabilmente per lo stesso motivo, nel senso che non ho molta simpatia per i luoghi comuni. Spesso si dice che le cover band non vanno bene perché fanno il repertorio di altri. Secondo me bisogna sempre stare attenti a dire queste cose, perché il fatto non è, la discriminante secondo me non è mai se fai della musica tua o se fai la musica di altri, ma come la fai, nel senso che tu puoi anche rifare il brano di qualcun altro, ma se lo rifai rimettendoti in gioco, portando la tua sensibilità, il tuo suono, stravolgendo magari anche la canzone stessa in maniera rispettosa, non provocatoria, ecco, non distruttiva, secondo me può essere sempre un discorso interessante. Viviamo secondo me in un'epoca che è un po' fobica nei confronti dell'imitazione in senso nobile del termine. Si tende sempre a voler essere molto originali, molto particolari, molto stupendi. In realtà invece rifare quello che è già stato fatto, ma con cognizione di causa, ha un grande valore, soprattutto quando si ripropongono magari brani del passato che i più giovani non conoscono.
Certamente, no, sono d'accordo con te, un'impronta personale, anche se è una cover bisogna darla, come dici tu, senza stravolgere più di tanto quello che è la struttura, no, di quello che è l'originale, sì. Però se non c'è una tua impronta personale è una cosa a pappagallo, non c'è niente di anima, ecco, ma la gente questo lo percepisce, perché ci sono delle cover che noi naturalmente trasmettiamo che danno qualcosa, riprendendo sì. Quello che ma ci sono altri che fanno delle cover giusto perché pensano che poter fare qualche lira, ma non è così, insomma, la gente no. non è così stupida da farsi prendere in
sì.
giro.
Esatto, no, il mio discorso è proprio questo, nel senso che anch'io non credo molto nella musica, cioè ho la sensazione che ci sia un divario forte tra la musica mainstream, tra mille virgolette originale, perché poi di originale c'è poco, dei grandi artisti che passano nelle grandi radio, vanno ai programmi televisivi, e poi tutto un sottobosco di musica nei locali che spesso monopolizzata quasi, per fortuna quasi del tutto, non del tutto, dalle cover band che vanno lì e fanno il repertorio a macchinetta di altre persone. Però bisogna stare molto attenti proprio per, tra virgolette, mi si passi il termine anche un po' bellico, per combattere il nemico bisogna essere molto precisi, perché se no si rischia di essere contraddetti e sconfitti. Quindi se uno si limita a dire le cover non vanno bene, viene contraddetto immediatamente, perché il punto non è che le cover non vanno bene, il punto è non metterci l'anima nelle cose che fai, è un discorso diverso.
Certamente. Senti, arriviamo ai giorni nostri ed è uscito da poco questo ultimo tuo album che si chiama Disco Vivo. Naturalmente i brani sono questo disco assieme alla tua band, Progetti Futuri, e credo che siano 10 tracce più una traccia finale che io non ho capito bene cosa significa.
sì, è una, come si potrebbe dire, è una boutade, no? È un po' nata dall'esperienza concreta nei locali, perché in effetti poi con i ragazzi con cui siamo ci siamo resi conto che, comprensibilmente, spesso quando vai nei piccoli locali, nei pub, la soglia dell'attenzione del pubblico è un po' bassa, no? Ma io mi metto anche dall'altra parte, penso, quando vado la sera, esco, mi vado a pigliare una birra, non è che ho tutta questa voglia di stare lì seduta ad ascoltare il religioso silenzio, il cantautore col cappello sul volto in ombra che declama la sua interiorità. E quindi spesso di fatto ti ritrovi con le tue canzoni che nessuno ti considera, c'è molto rumore, c'è molto casino, quindi l'attenzione del pubblico te la devi un po' guadagnare, e questa cosa noi la facciamo spesso nei live, mettendoci a chiacchierare con il pubblico, coinvolgendolo, mi si passa il termine, anche un po' cazzeggiando, no? Per cui sono successe delle cose surreali, cioè a volte ci siamo messi anche a cantare insieme alle persone che erano lì la sigla dell'Uomo Tigre, per dire, no? Per cui tutto, secondo me, tutto può e deve succedere quando si suona dal vivo, soprattutto nei posti piccoli o comunque nei posti dove non c'è una soglia dell'attenzione già lì bella pronta e preparata. E quindi in questo senso l'ultima traccia in cui io chiacchiero è un po' il frutto di queste chiacchierate nonsense, anche molto sbarazzine, che mi risolvo a fare con le persone che mi vengono a vedere i concerti.
Allora Sara, di questo album in questo momento è stato estratto un singolo che c'è naturalmente, che faremo ascoltare fra pochissimo. Il singolo si chiama Bandiere Sporche. Ecco, all'inizio c'è questa canticchiata, insomma, quasi sottovoce dell'inno d'Italia. Come nasce questo brano?
È un brano che spesso ricollego anche qui a un aneddoto realmente accaduto che ho vissuto un paio di anni fa e che racconto ai live, cioè il fatto che era una mattina di dicembre, ero abbastanza depressa e faceva caldo, perché a me a dicembre fa caldo, e era un sabato, una domenica mattina, ho portato mia figlia al parco a giocare. La mia bimba era sull'altalena tranquilla che andava, io evidentemente ero piuttosto torva in volto, e mi si è avvicinata una bambina piccolina sui 3-4 anni che ha cominciato a prendermi a calci negli stinchi dicendomi sorridi a Natale, dai sorridi a Natale, e questa cosa mi ha un po' risollevato la giornata, perlomeno mi ha sbloccato qualcosa. Per cui poi la sera dopo aver mangiato, dopo aver messo a letto mia figlia, ho buttato giù in maniera piuttosto emotiva e immediata quelle erano le mie riflessioni un po' politico-esistenziali sui tempi che stiamo vivendo.
E adesso noi ce l'ascoltiamo questo brano, ma prima di chiudere, naturalmente questo tuo album Disco Vivo si trova in tutti gli store digitali?
Sì, si può trovare agilmente ovunque, per cui insomma su Spotify, poi ci tengo tantissimo a dire che questo è un disco suonato dal vivo in presa diretta, di cui esiste tutta una versione video su YouTube, per cui trovate su YouTube tutti i brani suonati con il pubblico presente in studio di registrazione ad ascoltare. E ringrazio tantissimo Agustin Corneio, che tra l'altro è un bravissimo musicista e che però in questo frangente è stato un operatore, un regista formidabile di questa esperienza, e quindi vi invito anche a provare ad ascoltare il disco e poi a vederlo, perché insomma secondo me è un'esperienza che vale la pena vivere a 360 gradi.
Allora, vi ricordo che l'album si chiama Disco Vivo, Sara Rados, lo trovate su tutti gli store digitali e trovate anche su YouTube questa registrazione dal vivo di tutto l'album, per cui anche su YouTube Sara Rados, Disco Vivo, che è l'ultimo album assieme alla band Progetti Futuri. Questo per quanto riguarda il disco. Invece per i progetti futuri, Sara, cosa bolle in pentola a Firenze? A parte sulla griglia, ma... che è una bella fiorentina, so.
Ma guarda, non me lo dire, io non lo so, percepisco che abbiamo in comune la passione per il cibo.
Yes.
Sì, ma infatti spero che presto mi chiamino a suonare in qualche posto dove si mangia bene. Poi gran parte di questi concerti in realtà, cioè le due cose più belle dei concerti sono suonare e fare le scene con i componenti della band, perché siamo tutti dei grandi golosoni, quindi nei progetti futuri c'è quello di trovare tanti posti dove si mangia bene e dove andare a suonare.
Beh, se non vi muovete dalla Toscana, si mangia bene un po' dappertutto in Italia, per cui in qualsiasi posto andate, da questo punto di vista non ci sono problemi. Allora, ancora una volta io vi ricordo, questo album si chiama Disco Vivo, ve lo raccomando perché è un bellissimo album, Sara Rados con Progetti Futuri, cercatelo in tutti gli store digitali e anche su YouTube, è la prima cosa che farò appena staccheremo questa diretta, ma cercatelo perché è veramente un bellissimo album. Sara, ti ringrazio per questa chiacchierata e naturalmente in bocca al lupo a te e a Progetti Futuri. Grazie.
Grazie a te, viva il lupo, a presto, ciao!
In questa fase di rumore, dove per incidente anche una mosca comanda, sarebbe meglio restare in silenzio al posto giusto. Ho visto il tempo tremare come una goccia che non si stacca. E in mezzo a una strada pozzanghere di occhi che affondano nei cellulari, nelle giacche nere non c'è il profumo del pane. Una bimba mi prende a calci e mi dice sorridi a Natale. Devi solo fare finta di respirare. Col più scemo talismano finto al collo, che che nascondo uno sbadiglio dove iniziano i guai, a metà di una canzone che non mi lascia più stare, un paese di bandiere sporche che non mi fa dormire. Sarò quella che si cuce il cuore sopra una coperta, una stella che balla dentro una finestra riflessa. E in mezzo a una strada pozzanghere di occhi che affondano nei cellulari, nelle giacche nere non c'è il profumo del pane, una bimba mi prende a calci e mi dice sorridi a Natale, devi solo fare finta di respirare. Tra le pecore nere una pecora bianca, il regalo sulla mia porta, la normalità come forma di lotta, l'acqua incendia le mie parole, scende piano tra le ossa rotte.